Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato questa sera, come comprendete bene, meriterebbe una nostra attenzione specifica questa sera. Ma siamo riuniti qui per la festa di San Biagio e allora soltanto dico della pagina evangelica un pensiero che è questo. Da una parte il grande danno che il diavolo fa con la sua presenza. E non mi riferisco soltanto a queste cose, come diciamo sempre, sono cose rare, esistono, ma sono cose rare, cose un po' difficili. Piuttosto, quando il diavolo è presente nella nostra vita, quando noi gli facciamo posto, cedendo alla tentazione, assumendo modi di comportarci o di pensare che siano differenti da quello del Vangelo, il risultato è lo stesso. Quello che il diavolo vuol fare con la possessione, con l'ossessione, con l'infestazione, con tutte queste realtà terrificanti, il diavolo lo fa anche con la tentazione, trascinandoci piano piano nella nostra vita alla dannazione eterna, esattamente come ha fatto con questi porci spinti nel mare, nell'acqua, a morire dopo che Gesù aveva liberato questo uomo, questo poveraccio vittima della presenza del demonio. È per questo che noi dobbiamo curare molto la vita di preghiera, la vita di grazia e la vita sacramentale. Sono gli strumenti che Gesù ci ha dato per contrastare il regno delle tenebre, per allontanare dal nostro cuore l'influsso del maligno. Ed è salutare, io penso, nel momento della tentazione, cioè quando sentiamo nel nostro cuore l'oppressione del demonio, è salutare, ricordare questo, che mentre da una parte Gesù dà liberazione, dà salvezza, dà salute, dà gioia, dall'altra parte il principe di questo mondo dà soltanto sofferenza, dà soltanto oscurità, dà quella tenebra interiore che ci fa tanto soffrire nella nostra vita. Abbiamo davanti, veniamo dunque alla festa di San Biagio, abbiamo davanti un grande martire. È stato martirizzato sotto licinio, quindi negli anni 307-323. Parliamo allora di un santo che è vissuto 1700 anni fa, immaginate, e che la Chiesa ha sempre venerato, ha sempre tenuto in grande venerazione. Era vescovo di Sebaste in Armenia e quando scoppiò la persecuzione decise di ritirarsi per poter governare dalla prigionia la sua diocesi, cosa che fece ritirandosi con una vita penitente a vivere in alcune grotte poste fuori dalla sua città, dalla città di Sebaste. Lì veniva a trascorrere il suo tempo, a passare le sue giornate nella penitenza e nella preghiera, ma anche facendo passare ai suoi rappresentanti quegli ordini che erano necessari per governare la sua diocesi. Venne scoperto però dai cacciatori, così ci dice la storia della sua vita, che lo denunciarono all'autorità romana. Venne perciò imprigionato e durante la sua lunga prigionia si compirono dei particolari miracoli, perché i fedeli della sua diocesi, saputo appunto che il loro vescovo era in prigione, lo visitavano frequentemente. Di questi miracoli uno è diventato famosissimo ed è il miracolo che noi ricorderemo anche al termine della messa, quando imporremo le candele benedette sulla gola per la benedizione della gola e per chiedere un aiuto a questo santo per la nostra salute fisica, oltre che per la nostra salute spirituale. Una donna portò al Santo Vescovo il suo figlio che moriva perché aveva conficcata nella gola una spina di pesce. L'altro giorno si parlava con i ragazzi dei miracoli e io ho cercato di spiegare. È miracolo tutto quello che umanamente parlando non si può risolvere, non si può fare. Se fosse successo oggi un qualcosa del genere, saremmo andati facilmente al pronto soccorso e avrebbero fatto in modo che la gola venisse liberata da questa spina. È una cosa abbastanza frequente, io credo, questa per noi. Ma a quel tempo questo non era possibile e dal punto di vista puramente umano, naturale, questo bambino stava morendo probabilmente per una infezione che questa spina conficcata nella sua gola aveva prodotto. Il santo liberò, ottenne la guarigione di questo bambino imponendo sulla sua gola le candele benedette durante la celebrazione della candelora. Vi ricordate che ieri abbiamo detto che già nel IV secolo, esattamente in questi anni, negli anni in cui è vissuto ed è morto questo grande vescovo, nell'Oriente si era radicata, si era stabilita questa grande festa della candelora, che aveva come preparazione questa penitenziale, questa processione penitenziale con candele. La vita del santo in questo momento particolare ebbe proprio questo contatto continuo. Da una parte nella prigionia la preghiera e la penitenza, dall'altra la visita continua di tanti suoi diocesani che lo acclamavano già come santo, come martire, e che ovviamente San Biagio cercava di aiutare con la sua parola, con i suoi consigli e con la sua intercessione. Ovviamente nel carcere, pur essendo un dignitario della Chiesa, non veniva trattato bene. La storia della sua vita ci racconta di grandi sofferenze che il santo dovette sopportare appunto in questo periodo della sua esistenza. C'è un altro miracolo che spiega il gesto, anche questo gesto, che faremo al termine della messa, il benedire e il distribuire i dolci. Perché si racconta che una donna che aveva perso il suo maialino si rivolse al vescovo e il vescovo ottenne il ritrovamento di questo animale, chiedendo però che questa donna offrisse ogni anno una lampada votiva nella chiesa dedicata a questo santo. Il santo, appunto ancora vivo, aveva chiesto a questa donna questo segno di gratitudine. Ovviamente, ecco, noi dobbiamo ricordare che le lampade nell'antichità erano fatte dall'olio e sono elementi comunque che sono arricchenti del cibo. Per questo nella festa di San Biagio non si benedicono soltanto questo tipo di dolci come facciamo noi in Sardegna, ma anche in altre parti del mondo, pezzettini di lardo, caramelle, cioccolatini e tutto quello che riguarda, ricorda appunto questa realtà, la dolcezza che può venire anche dalle cose che si mangiano. Quando il santo fu processato, facilmente possiamo immaginare, venne la condanna, perché agiva secondo quello che era un principio contrario alle leggi allora in vigore, che cercavano di tenere l'unità dell'impero anche con l'unità della religione, che era appunto il paganesimo romano. Il santo fu sottoposto a un lungo martirio. Quello che ci viene raccontato è anzitutto una cosa piuttosto crudele. venne martirizzato con il passaggio sul suo corpo del pettine che serviva per cardare la lana. Immaginate, erano le inventive della crudeltà di quei secoli. E quando il santo, ormai moribondo, fu lasciato in questo stato, fu decisa la morte per decapitazione. Che cosa insegna a noi questo martire? E che cosa insegnano a noi questi gesti sacramentali che faremo al termine della messa? Prima di tutto, la lucentezza di una testimonianza che noi dobbiamo dare nel mondo. Voi sapete che se una persona ricercasse il martirio, questo martirio non avrebbe un effetto reale davanti alla Chiesa. Il martirio non lo devi cercare, il martirio lo devi accettare se viene. San Biagio non ha cercato il martirio offrendosi ai carnefici, ha cercato di continuare nella grande difficoltà della sua vita il suo ministero di vescovo, governando da fuori la sua diocesi, ma governandola, accettando di fare quel bene che poteva fare, accettando la sofferenza e continuando a intercedere per il suo popolo. Dobbiamo chiederci, davanti alle difficoltà, qual è il nostro atteggiamento? Molte volte siamo più spinti a tirare in barca i remi, a lasciar perdere tutto piuttosto che affrontare quella sofferenza che ci viene da una vita vissuta con la coerenza del Vangelo. Voi sapete che ciascuno di noi può essere martire, non tanto perché ci verrà chiesto di offrire la nostra vita o il sacrificio del sangue, ma ciascuno di noi può essere martire con una costanza e con una perseveranza attenta nella sua vita cristiana, con l'esempio che noi diamo stando al nostro posto, vivendo bene la nostra vita, testimoniando fino in fondo il credo del nostro battesimo. Secondo insegnamento è la carità senza riserve. Possono anche far sorridere, no? Certe cose della vita del santo, la gola di questo bambino, il maialino di quell'altra signora. Ma che cosa c'è sotto tutta questa realtà? C'è l'attenzione alla sofferenza di chi si trova in difficoltà. Un'attenzione che vuol dire inchinarsi, farsi vicino, farsi compagno di chi soffre, in un modo o nell'altro soffre. Allora l'insegnamento per noi è questo: non passare mai dritti davanti alla sofferenza dei nostri fratelli, almeno dire una parola buona, dare una parola di correzione, avere la capacità di incitare al bene e soprattutto lasciare un esempio che possa edificare i nostri fratelli interiormente nella vita cristiana. E terzo, la forza della fede. La fede è quello che regge la nostra vita. Questo santo, noi abbiamo detto, ha fatto miracoli, noi parliamo così, no? In realtà, dal punto di vista teologico, questo è sbagliato: i miracoli li fa soltanto Dio. E i santi sono nostri grandi intercessori. Il Signore li ascolta per la loro fede. I miracoli che sono stati operati nella vita di San Biagio sono miracoli verso i quali il Signore ha avuto questo gesto di degnazione, ascoltando la preghiera di fede, vedendo la fede di quest'uomo. Accennavo prima ai gesti sacramentali che faremo al termine della messa. Cari fratelli e care sorelle, serve la fede. Non sono due candele incrociate che ci ottengono la salute, non sono alcuni dolcetti, per quanto benedetti, che ci ottengono la salute. È la fede, e attraverso la fede la richiesta che noi facciamo al Signore per intercessione di San Biagio e per intercessione della Madonna Santissima, affinché guardino la nostra vita. E la nostra vita è composta da tante cose: è anzitutto la vita spirituale, il cammino di fede, e poi un insieme di realtà materiali nelle quali noi siamo immersi, la salute fisica, il lavoro, la casa, la famiglia, quelle cose che attirano l'attenzione del nostro cuore quotidianamente, lo sforzo e la fatica quotidiana di ciascuno di noi. E allora, mentre da una parte io invito tutti a curare molto la vita di fede, come dicevo prima, la preghiera, i sacramenti, la formazione, dall'altra vi invito a vivere questi gesti che faremo dopo non come gesti magici o gesti superstiziosi. Né io sono un mago, né voi venite in chiesa con questi atteggiamenti. Viviamoli nella fede, perché proporzionatamente alla fede di ciascuno il Signore potrà operare nel cuore, nella vita di ciascuno, quelle grazie, io direi proprio così, quei miracoli di cui noi abbiamo bisogno. Preghiamo allora San Biagio di intercedere come nostro avvocato le grazie di cui abbiamo bisogno dal cuore di Gesù, senza dimenticare che la nostra preghiera sarà gradita a Dio per l'intercessione potente, misericordiosa e materna della Vergine Immacolata, nostra Madre e nostra Regina. Sia lodato Gesù Cristo.